come un albero fiorito.
Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Iaff, Laura Visentin, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.
Bentornati a Era Firenze, storia e storie della città. Sono Francesco e oggi con Laura abbiamo il piacere di ospitare Vittorio Gasparrini.
Buongiorno.
Presidente del Club dell'UNESCO Firenze, Vittorio Gasparrini, laureato in giurisprudenza, lavora all'ufficio del difensore civico presso la Regione Toscana e ricopre anche dei ruoli a livello europeo. Soprattutto è qui, in quanto è stato per anni vicepresidente del Centro UNESCO di Firenze e poi alla morte della fondatrice ha assunto anche le funzioni di presidente per poi essere eletto nel 2016. Recentemente il Centro UNESCO ha assunto la denominazione di Club per l'UNESCO di Firenze. Ecco, innanzitutto Vittorio, grazie di essere
grazie
qui.
A voi.
Benvenuto.
Cosa fanno i club per l'UNESCO?
I club per l'UNESCO portano sul territorio gli ideali e i programmi d'azione dell'UNESCO sotto l'egida della Commissione Nazionale per l'UNESCO, perché l'UNESCO ha voluto che non fosse un solo ministero ma una commissione in cui ci sono tutti i ministeri a portare sul territorio le politiche dell'UNESCO. Il primo club UNESCO nasce nel 1947 a Sendai, non lontano da Hiroshima, in Giappone, prima ancora che Giappone entri come stato nell'UNESCO. Quindi è un movimento spontaneo che poi si articola sotto l'egida delle commissioni nazionali. Siamo in rete in Federazione Italiana e in Toscana io cerco di agire in rete con gli altri club per l'UNESCO ma anche con tutte le altre realtà che la strategia di medio termine dell'UNESCO chiama famiglia UNESCO sul territorio. A Firenze abbiamo 3 cattedre UNESCO e un ufficio che gestisce del Comune di Firenze che gestisce Firenze Patrimonio Mondiale che ha il compito di fare gli adempimenti di proporre gli adempimenti per mantenere il sito di Firenze Patrimonio Mondiale.
Senti Vittorio, che cosa si intende per patrimonio UNESCO? Cerchiamo di dare una definizione in generale.
Allora, il patrimonio UNESCO è la cosa per cui l'UNESCO è più famosa a livello mondiale. Un sito si dice che è patrimonio UNESCO quando ha un eccezionale valore universale, in inglese outstanding universal value, però non è una cosa come pensa la maggior parte delle persone: ci sono perché il mio monumento è più bello, il mio sito naturale perché c'è patrimonio monumentale naturale è più bello, ma ha un senso di pace, cioè un monumento, un sito naturale che è orgoglio della comunità che lo ospita, che lo ha creato, diventa patrimonio di tutta l'umanità. Quindi il senso è un senso che sta nel preambolo dell'atto costitutivo dell'UNESCO di costruire la pace nelle menti degli uomini attraverso questo esempio concreto, insomma, ecco.
Perché poi siamo abituati a pensare al patrimonio UNESCO come appunto un singolo monumento oppure appunto un centro storico come nel caso di Firenze, ma in realtà il patrimonio dell'umanità è molto di più, c'è anche un patrimonio immateriale.
Sì, accanto al patrimonio materiale, molti anni dopo, siamo nel 20° anniversario, nasce il patrimonio immateriale. In Italia e in Toscana abbiamo la dieta mediterranea, abbiamo l'arte dei muretti a secco, però ci sono delle manifestazioni folcloristiche, ci sono tutta una serie di cose che sono patrimonio immateriale o intangibile, che è quello che non si vede, che non si impara sui libri, ma che si passa, per esempio l'arte, non la pizza, ma il patrimonio mondiale, ma l'arte del pizzaiolo, ecco. È una cosa che si apprende appunto andando a fare la pizza, non è che uno può guardare un tutorial su YouTube, ma insomma non è proprio la stessa cosa, ecco, cioè, quindi.
Senti, quando è che un bene, quali sono le caratteristiche per un bene per diventare patrimonio dell'UNESCO?
Le caratteristiche sono descritte in questa convenzione, ecco. Sul patrimonio, sono 10, non ve le sto a elencare tutte uno per uno, però comunque di costituire un qualcosa di originale, di unico nel suo genere e di rappresentare un periodo storico. Per esempio Firenze le prende, mi sembra, 7 su 10, non ci sono quelle relative al sito naturale, anche se ci sono tanti giardini dentro Firenze, però ecco, diciamo, deve rispondere a un certo numero di requisiti che sono poi descritti sia sulla lista che sul siti delle singole realtà.
Ma non necessariamente una valenza artistica?
diciamo la testimonianza non deve essere più che artistica, c'è cioè la testimonianza di qualche simbolo. Per esempio penso al Senegal, il monumento dove partivano, dove c'era la casa degli schiavi, Auschwitz, ecco. Quindi cioè, non sono certo posti artisticamente belli, esatto. Però sono posti che hanno una valenza simbolica, esatto. Forte, per cui sono stati dichiarati lo stesso patrimonio mondiale, insomma, ecco.
Perché poi non è soltanto il luogo in sé, ma anche la zona circostante, no? Perché noi si tende a pensare appunto Firenze, patrimonio UNESCO, il centro storico. In realtà c'è questa zona di rispetto, buffer zone, intorno al centro storico che comunque deve essere
Essere comunque salvaguardata. E a Firenze non riguarda soltanto la città di Firenze, ma riguarda per esempio le colline di Scandicci, di Fiesole, Bagnarripoli e Sesto Fiorentino, quindi tutte queste zone e le comunità che vivono in queste zone dovrebbero essere consapevoli dell'importanza di mantenerlo. Fra l'altro il nuovo piano di gestione prevede 10 punti di belvedere, alcuni messi nella buffer zone, che quindi da cui deve essere salvaguardata il panorama di Firenze, insomma, ecco, non deve
Ma il mancato rispetto di questo comporta l'esclusione oppure una ammonizione?
No,
diciamo
purtroppo il mancato rispetto di tutto quello che è il piano di gestione eccetera, non arriva la polizia internazionale che fa la multa. La sanzione è uscire dal patrimonio. Per esempio Dresda ha fatto la scelta di ampliare il porto fluviale ed è uscita dalla lista del patrimonio. Vienna, che dove non c'è una cartaccia per terra eccetera eccetera, però sta cercando di fare un mercato, di ampliare una zona di mercato, ed è entrata nella lista del patrimonio a rischio. Quindi non basta che sia tutto bellino e tutto pulito, ma ci sono anche dei parametri da rispettare. Però purtroppo la sanzione è solo uscire dalla lista.
E per parlare di attualità, appunto, mi dicevi prima che Odessa è stata proprio
dichiarata patrimonio mondiale dal World Heritage Committee il 24 di gennaio, proprio mentre a Firenze celebravamo la premiazione del concorso diritti umani della Federazione Italiana e la giornata mondiale dell'educazione al Conservatorio Cherubini, c'è stata questa notizia di questa entrare nel patrimonio mondiale. Chiaramente purtroppo questo non crea uno scudo invincibile stellare sopra la città di Odessa, però certo è un grosso monito morale, anche se pensiamo che il primo studioso che ha avuto l'idea di non bombardare monumenti durante la guerra è Nicolas Rerich, che è un russo, un studioso atletico russo, nel 2022. Fra l'altro fu proprio a Firenze ebbe questa idea nel Lungarno Acciaioli, in un hotel purtroppo distrutto, cioè nel senso ricostruito, ma oggetto dei bombardamenti della prima guerra mondiale. Se voi andate vedete la targa che il comune di Firenze ha messo per ricordare appunto la presenza in quel posto, di quell'hotel, che era diverso da come ora, di Nicolas Rerich.
Ecco, e a livello istituzionale, penso al Comune di Firenze, diciamo, come funziona la gestione, ecco, dell'essere patrimonio UNESCO?
Allora, i siti patrimonio UNESCO devono adottare un piano di gestione in cui si vedono le criticità che ci sono in quel sito, e Firenze la maggior criticità è il fatto di non essere un luogo tipo un museo eccetera, che la sera si chiude a chiave e si va via, ma di essere un luogo dove vivono le persone, dove vengono tanti turisti, dove lavorano tante persone e dove i flussi turistici spesso vanno da Via della Dogana che ora no perché ci sono tante della tranvia, al Lungarno della Zecca, dove risalgono sul pullman, con un turismo, si dice, mordi e fuggi, è concentrato in un luogo molto ristretto della città. Quindi il piano di gestione per esempio si propone di far scoprire dei luoghi meno conosciuti, si sta parlando di Uffizi diffusi, per cui non tutto quello che ha gli Uffizi starà agli Uffizi, e poi ci sono dei patrimoni immensi nei sottosuoli dell'UNESCO degli Uffizi che possono chiaramente essere visti e fruiti in altri posti, e questo può far spostare il turismo. Il piano di gestione appunto non è però un documento vincolante, insomma, ecco, quindi questo è un po' il problema. Però per esempio il nuovo piano urbanistico, Cecilia Del Re ci tiene molto e ha previsto dei vincoli che sono anche in parte frutto di quello che è il piano di gestione. E il piano di gestione a Firenze è stato oggetto anche di un percorso partecipativo da parte dei cittadini nei quartieri, per cui non è stata solo una cosa che calava dall'alto, ma è stata anche un po' una cosa che i cittadini hanno potuto vivere, insomma, e le associazioni, noi come club chiaramente siamo stati coinvolti.
Bene, facciamo una piccola pausa. Bene. E ci vediamo tra poco.
Perfetto.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Far above the world.
Bentornati ad Era Firenze, stiamo parlando con Vittorio Gasparrini, del concetto, presidente del Club Firenze per l'UNESCO, del concetto di patrimonio UNESCO, che cosa vuol dire per un bene essere dichiarato patrimonio UNESCO. Ne abbiamo parlato in generale, ora caliamoci un po' sulla realtà dei club UNESCO e del Club Firenze per l'UNESCO. Quando nasce, cosa sono i club UNESCO?
I club e i centri allora per l'UNESCO sono delle associazioni che sono autorizzate dall'UNESCO a portare il nome UNESCO, ma sono delle associazioni di volontariato di persone che si impegnano a diffondere gli ideali e i piani di azione dell'UNESCO, in particolare non solo sul patrimonio, che è l'aspetto più noto, ma su tutte quelle che sono per esempio le giornate mondiali dell'UNESCO. Vi ho ricordato prima la giornata mondiale dell'educazione, prossimamente, visto che siamo in una radio, diciamolo, celebreremo la giornata mondiale della radio, perché per l'UNESCO la radio è importante, perché è un mezzo di comunicazione che con poca spesa può raggiungere le comunità anche nella loro lingua, secondo la loro realtà, come cerca di fare questa radio, della quale so la storia e la tradizione, e praticamente senza bisogno di grandi mezzi, a differenza di una stazione radio televisiva oppure di un sito web, eccetera eccetera.
Quindi un modo semplice per comunicare,
non ci vuole la spina e la corrente, basta, esatto, avere le batterie per ascoltare una radio, si ascolta anche nella foresta, insomma, ecco, quindi, e si raggiungono le comunità anche in realtà di crisi, pensiamo purtroppo ai campi profughi eccetera eccetera. Quindi l'UNESCO non è solo patrimonio, un club quindi celebra le giornate mondiali, segue alcuni programmi, alcuni filoni. Come Club per l'UNESCO di Firenze siamo nati nel 71, siamo uno dei primi club costituiti in Italia, la mia ex defunta presidente era anche fondatrice della Federazione Italiana, della Federazione Mondiale e della Federazione Europea dei Club per l'UNESCO, e cerchiamo a Firenze, cerchiamo di lavorare in rete, prima di tutto con le realtà della famiglia UNESCO, fra virgolette, che ho citato. Abbiamo un protocollo d'intesa con due delle tre cattedre UNESCO, ma perché una è nata l'anno scorso, dell'Università di Firenze, abbiamo una collaborazione stretta con l'Ufficio Patrimonio Mondiale e poi con altre realtà, per esempio Arciteatro Firenze, per esempio l'Ufficio Scolastico Regionale, con cui ho fatto una convenzione con l'Ufficio Scolastico Regionale e tutti i club per l'UNESCO della Toscana che aderiscono alla FICLU, con la città metropolitana, con la regione toscana, cerchiamo di collaborare. Il presidente Gianni era all'ultimo evento che abbiamo realizzato, e poi appunto con le università statunitensi, alcune delle università statunitensi presenti a Firenze, Syracuse, James Madison, Florida State, American Institute of Foreign Studies, anche per far capire alle studentesse, agli studenti che vengono a Firenze l'importanza di questo sito, cosa non è conosciuto, per portarli su a portare avanti alcuni programmi. Noi abbiamo per esempio fatto l'anno scorso, due anni fa ormai, nell'ottobre 2021, abbiamo firmato in città metropolitana un patto d'amicizia con la nazione Sioux Lakota, e io ci provo ogni tanto a proporre agli studentesse americane di lavorare su questo tema, che potrebbero portare avanti anche negli Stati Uniti, insomma, ecco. Poi tutti quelli che sono i programmi e le realtà afferenti all'UNESCO sul nostro territorio, non ci sono soltanto 9 siti patrimonio mondiale, di cui uno seriale internazionale, Great Spots of Europe, Great Spots Towns of Europe, che è Montecatini insieme ad altre città, oppure le grandi faccette d'Europa, che sono un altro sito, l'unico sito naturale transnazionale. Abbiamo la Via Francigena italiana in Tentative, ma in Toscana abbiamo anche 3 riserve della biosfera, che è un programma per l'ambiente che l'UNESCO fa nel 1971, quando di ecologia non si parlava per niente, né tantomeno di biosfera. L'UNESCO è stata la prima realtà che ha creato il Comitato Internazionale di Bioetica, quindi tutto il tema dell'etica nella scienza, tutto il tema, visto che siamo in una radio che si batte per i temi sociali, della parità di genere, della pari dignità, lo sport come mezzo di pace e di inclusione sociale, di superamento delle differenze di genere, spaziali legate alla disabilità e legate alle condizioni di disagio sociale. Poi abbiamo appunto all'UNESCO crea la prima commissione internazionale di bioetica, ora l'ultima frontiera è l'etica dell'intelligenza artificiale e anche la parità di genere nell'intelligenza artificiale. Spesso nell'intelligenza artificiale l'unica visione femminile è il navigatore satellitare che parla con la voce femminile.
Tipo, esatto.
Quindi diciamo un'attività molto molto variegata, e appunto poi diciamo di fatto esula anche, no, dall'essere il centro di Firenze,
sì, sì,
patrimonio. Non a caso è nato il club per l'UNESCO, il centro UNESCO, più di 10 anni
prima. Sì, è nato più di 10 anni prima, da lista. Subito da quando è stato costituito l'ufficio UNESCO, la Maria Luisa Stringa prese contatti, Carlo Francini, il site manager del comune di Firenze, è sempre stato molto aperto alla collaborazione con noi anche su temi che esulavano dall'essere patrimonio stesso. Per esempio è stato a tante giornate mondiali della radio, nonostante non c'entri molto col patrimonio, però appunto portare, far conoscere l'UNESCO è comunque uno dei messaggi del sito patrimonio mondiale.
E a livello di educazione, quindi penso appunto, hai menzionato le università americane, ma penso ora alle scuole, che tipo di attività portate
sulle
avanti?
Scuole noi portiamo avanti, avevamo una collaborazione storica per esempio con il liceo Machiavelli e con altre realtà. Quando sono nati i progetti scuola-lavoro abbiamo portato l'esperienza UNESCO, invece di mandarli in fabbrica, nei progetti scuola-lavoro che ora si chiamano PCTO, è cominciata proprio con un progetto che allora si chiamava Firenze per Bene, che era legato alla vivere Firenze come la coscienza di Firenze patrimonio mondiale, e poi è continuata con altri filoni. Il 17 febbraio celebreremo presso l'American Institute of Foreign Studies che ci ospita la giornata mondiale della radio. Ci sarà un pezzo che animano gli studenti del liceo Machiavelli, che è dedicato e che rifletteranno sul tema che l'UNESCO ha dato quest'anno, che col conflitto in essere è la radio e la pace, la radio per la pace. Quindi loro si studiano i documenti dell'UNESCO specifici per quella giornata e portano spesso delle riflessioni personali che poi si spera gli rimangano nella vita futura, insomma, ecco questo. Poi abbiamo degli stage con università straniere, con università italiane, stiamo riattivando anche quello con l'Università di Firenze. Quindi far lavorare i ragazzi sui temi dell'UNESCO e far essere loro protagonisti che li promuovano.
Avete anche presso il centro UNESCO una biblioteca, no? Un centro di documentazione, cosa contiene?
Sì, la biblioteca contiene testi soprattutto degli anni passati, degli anni 70, anche perché negli ultimi anni l'UNESCO è sempre andata più sul digitale, queste cose ai bei tempi le regalava, c'era la fiera del libro di Bologna, c'era uno stand dell'UNESCO, quello che gli avanzava gli costava di più riportarselo a Parigi che donarlo, per cui lo prendevamo noi. Ci sono dei testi però che sono soltanto nella biblioteca, nel sottosuolo della Biblioteca Nazionale. Uno dei sogni che ho è digitalizzare e aprire questa biblioteca. Purtroppo ci vogliono delle risorse che al momento non abbiamo, però diciamo rendere disponibile questa biblioteca, che ha dei testi che anche se sono degli anni 70, una volta una studentessa di pedagogia mi disse: accidenti, se sapevo che c'era questa cosa avrei scritto la tesi molto meglio. Oppure una rivista che si chiama Perspectives, molto interessante perché fa vedere la cultura di paesi come l'Algeria, il Marocco, prima magari di quella che è stata la radicalizzazione religiosa degli ultimi anni, per cui insomma.
Quindi non c'è una sede di questa biblioteca, avete un patrimonio librare?
No, noi abbiamo, cioè il Club per UNESCO ha una sede in via Giampaolo Orsini, ecco. È una delle cose che ci connaturava come centro, cioè nel senso avere una sede, esatto. Non trovarsi a casa nel salotto della presidente o del presidente, avere un centro di documentazione e avere dei rapporti internazionali diretti, non esclusivamente attraverso la federazione e la commissione nazionale, ma proprio diretti. Noi abbiamo questa storia con le università americane, abbiamo questo patto con Sioux Lakota, stiamo collaborando grazie a un nostro socio con una realtà in Corea, addirittura è stato tradotto Pinocchio in coreano con l'illustrazione
originale.
Noi
abbiamo dedicato una serie di incontri a Pinocchio, quindi
esempio uno dei temi su cui lavoriamo, su cui non si direbbe, invece c'è un'edizione con testo coreano a fronte, costumi originali rispetto alla descrizione di Collodi, che un po' come dire de-disneyizzano il Pinocchio che abbiamo tutti presenti, a partire dalla frase con Moby Dick, per cui nel Pinocchio di Walt Disney il pesce cane diventa una balena, no?
Bene, grazie mille,
grazie
di averci
voi.
Introdotto, diciamo, in questo aspetto.
Grazie a voi per l'ospitalità, toccato. E quindi grazie davvero di questo spazio.
Grazie.
Grazie.
Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Giaff, Laura Visentini, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.